Allora facciamo questo lavoro sulla lettera ai Romani. Sapete che San Paolo, per noi cristiani, per la nostra fede, è un riferimento necessario. Cioè, il cristianesimo senza Paolo non sarebbe la stessa cosa. Addirittura qualcuno dice che è stato Paolo a fondare il cristianesimo. Cioè, ha preso l'esperienza di Gesù, Gesù non avrebbe neanche voluto fondare una religione, e poi l'ha fatto diventare il cristianesimo, diffondendolo in tutto il mondo. Ecco, ovviamente per noi cristiani non è così, nel senso che tutto quello che dice Paolo e che annuncia Paolo suppone la vita, le parole, i gesti di Gesù, quindi è Gesù Cristo il fondatore del cristianesimo. Però è vero che senza Paolo la nostra fede in Cristo non sarebbe la stessa, e di fatto la Chiesa questa roba qui la riconosce. Perché secondo voi tutte le domeniche ci fa leggere la seconda lettura dalle lettere di Paolo? Sapete, no, liturgia della parola, c'è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, in mezzo c'è una lettura di Paolo. Quindi vuol dire che la Chiesa dice: occhio che io tutte le domeniche ti faccio riferimento a Paolo, è un riferimento importante per capire Gesù, no? Però questa roba qui in realtà rischia di essere un omaggio un po' formale, perché in realtà le nostre prediche poi non riescono mai a riferirsi alle lettere di Paolo, cioè partono sempre giustamente dal Vangelo e riferimento al Vecchio Testamento. Per cui ogni tanto nella comunità è importante recuperare effettivamente una riflessione su Paolo. Quest'anno è l'anno paolino per tutta la Chiesa Cattolica, e allora anche noi proponiamo questo lavoro, facendo una scelta precisa. Scegliamo di fermarci sulla lettera ai Romani. Lo so che è la lettera più difficile, ma a noi piacciono le cose difficili, La lettera ai Romani è la lettera più lunga, è più difficile, però proprio per questo è anche quella che in qualche maniera ci dà la più profonda riflessione paolina sull'evento di Gesù. E alcune cose, non tutte, perché tantissime cose nella lettera di Paolo non ci sono, ma alcune cose che poi sono passate nel cristianesimo e addirittura in certi momenti della storia cristiana sono diventate le questioni centrali, e sono qui nella lettera di Paolo. Quindi ci riferiamo alla lettera ai Romani perché è così profonda, diciamo così, e perché si rivolge ai Romani. Noi siamo romani, tra l'altro, ma il cristianesimo è arrivato in Occidente, è arrivato a Roma, appunto, e sappiamo che importanza ha avuto Roma nella diffusione del cristianesimo, e sappiamo che importanza ha avuto la Chiesa di Roma e ha la Chiesa di Roma nella storia del cristianesimo, perché poi a Roma hanno vissuto il martirio Pietro e Paolo, e a Roma appunto poi il successore di Pietro ha stabilito in qualche maniera la sua sede, no? Ecco, per dire proprio due piccole cose, ai tempi di Paolo Roma, e vedremo subito che importanza ha sto fatto qui, era la capitale dell'impero, e unificava in pratica tutto il mondo di allora. Cioè è come se noi oggi potessimo l'esperienza di un gruppettino di persone portarla al centro di internet, al centro della diffusione, di un'agenzia di diffusione di notizie di tutto il mondo, no? Ora, Roma, che era la capitale dell'impero, appunto, era la Roma dei Cesari, dei grandi Cesari, vi cito qualcuno che abbiamo studiato tutti poi a scuola, no? Pensate, il grande Cesare Augusto, che era stato il pacificatore, l'organizzatore dell'impero, che era imperatore quando è nato Gesù. O pensate a Tiberio, il suo successore, che era l'imperatore che c'era quando è stato crocifisso Gesù. O pensate poi a quel matto di Caligola, sono tutti personaggi che... O Claudio, l'imperatore Claudio, di cui adesso parleremo subito, o Nerone, quello squilibrato, violento e instabile, sotto cui appunto ci sarà la persecuzione dei cristiani e moriranno Pietro e Paolo. Ma quello che è importante capire è come mai il cristianesimo ha fatto di Roma la piattaforma della sua diffusione. Io dico per due ragioni. Uno, perché Roma gli ha garantito l'unificazione materiale del territorio e quindi la facilità di circolazione, la possibilità di spostamento delle persone, degli eserciti, dei commerci e soprattutto della cultura, l'unità della lingua, il greco, perché anche a Roma si conosceva, si capiva bene il greco, e il greco era il riferimento della cultura alta. Il greco, sapete, i Vangeli sono scritti in greco, che Gesù non conosceva, Gesù non sapeva l'inglese. Ma questi qui, a partire da Paolo, hanno tradotto subito il Vangelo in inglese, capito? In greco. Allora, questo problema, questa possibilità grossa della lingua, della circolazione, di una certa libertà, nel senso che esistevano molti popoli, molte religioni anche, no? E, dal punto di vista religioso, il fatto che Roma e l'impero romano non aveva una religione molto profonda. Le religioni tradizionali, che erano due, una quella legata alla campagna, come i nostri nonni, no? Cioè il Dio che fa partorire bene la mucca e che non fa venire la tempesta, che fa crescere il grano, queste divinità agrarie, e le altre divinità politiche, che chi ha il potere in genere inventa per darsi poi tutta una... Erano tutte religioni, sia queste agrarie, sia quelle a vocazione, il politeismo ufficiale di natura politica, non soddisfaceva la ricerca religiosa della gente, che invece era attirata dalle religioni orientali. Le religioni orientali, pensate per esempio al culto di Iside e di Mitra, che erano molto diffusi, e attraverso le quali entra anche il cristianesimo, perché il cristianesimo è una religione orientale, viene dall'Oriente. Sono religioni della salvezza, cioè rispondono all'angoscia personale degli uomini e propongono un'esperienza più interiore e introducono anche l'idea dell'aldilà, una felicità ultraterrestre, e promuovono anche una fraternità tra gli uomini. Tutte queste attese predisponevano il fatto che la notizia su Gesù si divulgasse così e diventasse, in pochi anni, addirittura in due secoli e mezzo, diventasse la religione dell'impero. Perché uno non si spiega sta roba qui, che quello che è successo attorno a Gesù e quei 4 o 5 pescatori di cui parla il Vangelo di Marco abbia invaso il mondo e sia diventata la visione del mondo, della vita, delle speranze degli uomini, no? E Roma in questo è stata una piattaforma utilissima. Quindi si capisce perché Paolo voleva scrivere ai Romani. Ora, a Roma, scusate se vi devo dire queste cose, ma sennò diventa difficile poi quando si leggono queste frasi qui di Paolo, non si capisce niente, no? A Roma c'era già, almeno da un secolo, una significativa colonia giudaica. I giudei si sono sparsi dappertutto. Si parla appunto di 20-30 mila giudei presenti a Roma. Beh, Roma era una città di circa 1 milione di abitanti, di cui 2/3 erano schiavi e un sacco di gente povera. Quindi c'era la sede del governo, c'era la sede della burocrazia, c'erano i vertici militari, c'erano le fondazioni culturali più significative nella city, appunto. Ma poi la sterminata periferia, c'erano già i condomini, ovviamente senza servizi, senza riscaldamento, immaginate il tipo di vita, appunto. Ma centinaia di migliaia di persone povere che affollavano la periferia. E c'era a Roma questa colonia di 20.000-30.000 giudei, in genere piccoli commercianti e artigiani, fortemente attaccati alla loro identità, una specie di ghetto, virgolette, perché attaccati molto alle tradizioni familiari, religiose. avevano le loro sinagoghe, i loro cimiteri, ed erano riconosciuti. Importante, perché quando i cristiani si staccheranno dai giudei diventeranno una religione illecita e quindi perseguitati. Quindi noi cristiani ci siamo introdotti a Roma come giudei, eravamo giudei, ma non si distinguevano neanche i giudei dai cristiani. L'imperatore Tiberio, il quale è stato, sembra, un buon organizzatore dell'impero, però non abitava a Roma, gli faceva un po' schifo Roma probabilmente, abitava a Capri, aveva scelto un bel posticino di per sé, E l'imperatore Tiberio era nel suo palazzo di Capri quando tra i giudei arrivano alcuni dalla Palestina a raccontare la faccenda di Gesù. Nasce un subbuglio in questa comunità che riguarda la questione di Gesù, perché evidentemente sta notizia qui butta all'aria un sacco di cose. Un messia venuto a morire, a risorgere, e non ha liberato il suo popolo, che messia è venuto a donare lo spirito e non ha stabilito il regno di Dio in terra, è venuto a chiamare addirittura tutti i pagani alla salvezza a parità dei giudei. E questi cristiani vorrebbero aprire delle assemblee anche a chi non è circonciso, anche a chi non osserva il sabato, anche a chi non osserva le regole alimentari. Da che cosa so io sta roba qui? C'è uno storico di Roma, un grande storico di Roma, Svetonio, che dice che nel 49, fate qualche conto, vuol dire 12, 13, 14 anni appena che è morto Gesù, nel 49, dice questo storico, ci fu un tumulto tra i giudei a motivo di un certo Cristo, sbaglia anche a scrivere perché non sa che si chiamava Cristo, lui dice Cristo, a motivo di un certo Cristo ci fu un tumulto tra i giudei e l'imperatore Claudio li espulse. Attenzione, perché qui è una cosa importante per capire poi la situazione della Chiesa di Roma. Tra gli espulsi ci sono due coniugi che noi conosciamo, che si chiamano Aquila e sua moglie Priscilla, i quali vanno a stabilirsi, non so se avevano conoscenze, se erano già stati, vanno a Corinto, giusto in tempo per accogliere Paolo che sta facendo i suoi viaggi. Vi sto raccontando Atti 18, no? E lavorano insieme, sono riparatori di tende e gli danno da lavorare a Paolo, no? E ovviamente gli parlano di Roma, no? Immaginate Paolo che appena sentiva ste robe qui voleva partire subito, no? Paolo sta terminando il suo terzo viaggio missionario, sono 12 anni che ha buttato all'aria l'Asia Minore, ha portato il Vangelo in tutta l'Asia Minore, ha impiantato la Chiesa in più di 20 città, e poi le regioni, perché dalla città poi il cristianesimo è partito, e sogna di portare il cristianesimo fino ai confini del mondo, che è la Spagna, perché poi c'è il mare, no? Sogna di andare in Spagna, non ci andrà mai, poveretto, e perciò di fare tappa a Roma, la grande capitale. Però prima di fare sta roba qui deve andare a Gerusalemme. Se leggete gli Atti, sapete che questo è stato un periodo critico nella vita di Paolo, e aveva ragione. Lui stava tornando a Gerusalemme portando la colletta. Sapete che Paolo con Gerusalemme ha sempre avuto grossi problemi, capiremo perché. Con i cristiani di Gerusalemme e della Palestina, questo qui che portava il cristianesimo ai pagani ha sempre avuto delle rogne. E ogni tanto andava a rapporto al Vaticano, hai capito? Doveva andare al Santo Uffizio a dire cosa stava facendo. E portava sempre, come gesto per i poveri di Gerusalemme, segno di comunione, la colletta. Lui è a Corinto, deve portare questa colletta, però capisce che la sua vita sta cambiando. Lo aspetta qualcosa di grave. E difatti ha ragione, perché quando arriverà a Gerusalemme verrà imprigionato, si cercherà di linciarlo, la guarnigione romana lo salva, lo tiene in prigione un anno e mezzo a Cesarea Marittima e poi verrà imbarcato per essere processato, io sono cittadino romano, a Roma. E arriverà a Roma, poveretto, da prigioniero, no? E a Roma morirà, appunto. Allora, lui è a Corinto, deve fare sto viaggio, e in questo viaggio, se leggete gli Atti degli Apostoli, trovate quello struggente, splendido discorso di addio agli anziani di Efeso. A Mileto vengono gli anziani di Efeso tutti in ginocchio e Paolo fa questo testamento pastorale, diremmo. In questo contesto, prima di lasciare Corinto, scrive la lettera ai Romani. Incredibile, come, io non so come ha fatto, come faceva a dire ste cose, a concentrarsi. Lo so perché appunto le condizioni di vita erano difficilissime. Scrive la lettera ai Romani, che è il testamento teologico. Agli anziani di Efeso il testamento pastorale, ai cristiani di Roma il testamento teologico. A Roma, poi ho finito, a Roma c'era una comunità cristiana composta da giudei e da romani. Romani poi era una popolazione mista, da pagani. No? Quando nel 49 i giudei vengono espulsi, resta a Roma la comunità cristiana dei pagani. E quando i giudei, un po' di anni dopo, caduto il decreto di espulsione, tornano, trovano una comunità evidentemente diversa da quella che avevano lasciato. I due gruppi, i pagano cristiani, i giudei cristiani, fanno difficoltà a comprendersi. Quindi la lettera di Paolo prende la scusa, ha come motivo ultimo di mettere d'accordo, ma era il suo problema di sempre, il rapporto tra ebrei e cristiani. Tra l'altro oggi è la giornata, è la settimana dell'unità, e era il grande tema, la grande passione di Paolo, il rapporto tra giudei e cristiani, e all'interno della comunità cristiana il rapporto tra questi due stili di vita. Questa è la situazione in cui questa lettera viene scritta. Sentiamo subito, se volete anche seguire sul foglio, sentiamo subito le prime parole di questa lettera con cui Paolo si presenta. Misuratele bene, parola per parola.
Paolo, servo di Cristo, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, diletti da Dio e santi per vocazione, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Qui tutte le parole sono studiatissime, come vedete, no? Vi dico solo le due o tre cose fondamentali che mi pare Paolo vuol far sapere subito. Primo, si presenta come, sentite la parola, come un apostolo. E questa è stata una discussione fin dall'inizio, con che autorità Paolo interveniva così. Non era uno dei dodici, non aveva conosciuto Gesù, eppure lui si presenta come colui che il Signore Gesù ha chiamato e ha mandato, apostolo, no? In virtù di una missione diretta del risorto, il quale sul cammino di Damasco lo ha convertito. La visione di Damasco è al fondamento del ministero apostolico. Paolo si presenta come l'apostolo di Gesù in virtù della missione che Gesù gli ha dato. Apostolo per che cosa? Dicono, mi fermo su questa questione, ma vedete che dopo 2000 anni stiamo ancora discutendo che rapporto c'è tra Paolo e Gesù. Ma fin dall'inizio era così. Anche Pietro si chiedeva, ma l'interpretazione che sta dando questo qui è quella giusta del cristianesimo? Quindi l'apostolicità di Paolo e l'apostolicità della Chiesa è una questione, no? Apostolo di che cosa? Apostolo del Vangelo di Gesù Cristo. Vangelo vuol dire apostolo di una buona notizia che riguarda Gesù. Questo Gesù che Dio stesso ha inviato nel mondo come suo figlio. Quindi la buona notizia che va a portare a Roma o confermare a Roma Paolo è una buona notizia che riguarda Gesù come figlio di Dio, che è entrato nella storia come un uomo discendente di Davide, secondo la carne, con la natura di un uomo vero. Vedete, quando i cristiani dopo diranno chi è Gesù, vero Dio, vero uomo, elaborano questa predicazione. Paolo va a Roma a annunciare che Gesù viene da Dio e viene secondo la carne. Questo è il mistero di Gesù. Ed è stato costituito figlio di Dio attraverso ciò che ha detto, ha fatto, e soprattutto nella sua morte e resurrezione, costituito pienamente figlio di Dio e Signore degli uomini mediante la resurrezione dei morti. Questo Vangelo che l'apostolo Paolo porta a Roma ha ricevuto la missione di portarlo alle genti. Non come Pietro, come Giacomo, che ha ricevuto direttamente la missione di annunciarlo ai giudei. Paolo ha la missione di annunciarlo ai pagani, a tutti gli altri, a tutti gli uomini, a tutte le genti, perché tutte le genti possano arrivare all'obbedienza della fede, all'ascolto di questo Vangelo ed essere salvati. Questo è Paolo, scrive ai Romani. E qui si apre un po' col cuore, dice non sono ancora potuto venire a Roma, nonostante tutti i miei desideri. Anche perché, dice Paolo, io non vado di solito dove c'è già fondata una chiesa, vado dove nessuno è passato a annunciare per la prima volta il Vangelo, a fondare la chiesa. Ma a Roma verrei proprio volentieri, perché mi piacerebbe uno scambio di fede. Capisce che al centro di Roma in qualche maniera il Vangelo gioca la sua sorte, no? La comunità di Roma comprende probabilmente alcune centinaia di persone che si trovano a gruppi nelle case un po' più grandi per parlare di Gesù, leggere le scritture, celebrare l'Eucaristia, parlare dei loro problemi, aiutare chi ha più bisogno. E questi cristiani, queste centinaia, queste decine di cristiani, Paolo ha voglia di vederli. Sentiamo il secondo brano, sempre di questo primo capitolo, a lettera ai Romani.
Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito, annunziando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi, per comunicarvi qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati, o meglio, per infrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, ma finora ne sono stato impedito per raccogliere qualche frutto anche tra voi, come tra gli altri gentili. Poiché sono in debito verso i greci, come verso i barbari, verso i dotti, come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare il Vangelo anche a voi di Roma.
E si sente che Paolo crepa dalla voglia di incontrare i Romani e si sente in debito, dice, verso i greci come verso i barbari, cioè tutti gli uomini della città umana, come verso i dotti e gli ignoranti. Quindi sta pensando alle persone concrete, alla loro fatica, al loro desiderio di salvezza. L'adesione al Vangelo, dice Paolo, non è un affare di intellettuali, come i filosofi che conoscete lì a Roma, come il caso per le sapienze, i sistemi filosofici della Grecia. Gesù Cristo è salvatore, non è un filosofo, appunto, è salvatore di tutti. Sono pronto quindi per questo a predicare il Vangelo anche a voi di Roma. E vi dico subito, qual è il tema di questa lettera, il centro di questa lettera, la cosa che io vi voglio dire, che è raccolta nel versetto 16 e 17. Sentitela bene, perché questa frase è stata al centro di tutte le discussioni del cattolicesimo, di Agostino, di Lutero, di Barth nel Novecento, della Riforma del cristianesimo moderno. Sentite come viene riassunto il cristianesimo in questa frase.
Io infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà mediante la fede.
Ovviamente ne parliamo con calma, tutta la lettera parlerà di questo, però voglio subito sottolineare sta roba qui, no? Quello che va a fare Paolo a Roma, ai giudei, ai greci, ai barbari, a tutti gli uomini. Gesù ci ha rivelato la giustizia di Dio. Sentite questa parola, la giustizia di Dio, cioè il vero volto di Dio, il volto giusto di Dio, l'atteggiamento giusto di Dio, che è che cosa? È la fedeltà di Dio per l'uomo, la misericordia di Dio per l'uomo, la salvezza di Dio per l'uomo, la potenza del Vangelo è la giustizia di Dio che salva l'uomo. E da parte dell'uomo la condizione per entrare nella salvezza, per far sua questa giustizia, cos'è? La fede. La giustizia di Dio può essere accolta da noi solo mediante la fede. Mediante la fede il Vangelo ci salva, ci giustifica, ci rende giusti. La giustizia di Dio si rivela in noi come fede. È come se dicesse: guardate che Dio vuole entrare in noi per suscitare in noi la fiducia in Dio, per provocare in noi la fede e così farci entrare in comunione con Dio per vivere della sua vita, della sua giustizia, perché il giusto vive o vivrà, se avrà fede, il giusto vive di fede. Fratelli carissimi, con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Gesù pone una domanda esistenziale: cosa cercate? Ognuno di noi, Signore, ha la sua storia e percorre la sua strada, ma la vita continuamente ci pone davanti, tutti, a questa domanda. Aiutaci a non sfuggirle, a sentirci chiamati a rispondere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché non dimentichi che la tenerezza e la misericordia di Dio si rivolgono senza condizione all'uomo di ogni tempo con le parole tanto perentorie quanto accoglienti: venite e vedremo e vedrete. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi vive in condizioni così poco umane da sentirsi abbandonato anche da te, Signore, perché possa sentire che il tuo amore è più grande di tutte le nostre brutture. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Paolo, di fronte alla meraviglia del tuo annuncio, non può non partire per raccontarlo alle genti. A distanza di 2000 anni fatichiamo molto a trovare un modo vero di dire te, Signore. È difficile sentirsi cambiati dalla promessa di un Dio d'amore, ma tu non stancarti della nostra poca fede. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre, che puoi fare assai di più di quanto noi osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.